La cosa di cui vorrei parlarvi adesso è il problema dell'articolo 116, terzo comma. Così introduco il tema su cui voi dovrete lavorare. Che cos'è, cosa c'è di interessante nel terzo comma dell'articolo 116? Chissà se io... Ma sì, ma che bello. C'è di interessante questa cosa, che uno dei temi che era affiorato alla fine degli anni 90 e che dovevano trovare in Costituzione, nella riforma del titolo V, un suo sbocco, è un tema molto interessante, che è il problema della differenziazione. Vi ricordate che anche nell'articolo 118, parlando del principio di sussidiarietà, si era finito con parlare, chissà dov'è, eccolo qui, che bello, c'ho un PowerPoint, felicità. Si dice che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario, bla 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 bla, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Cosa sia questa differenziazione? Non lo si è mai molto ben capito. Perché può voler dire almeno due cose diverse, entrambi, come dire, positive. In un primo senso, differenziazione vorrebbe dire far sì che ogni ente di governo abbia funzioni diverse da quelle degli altri enti di governo. E questo sarebbe un principio opportuno. Evitiamo quello che è il sistema multilivello, multilevel, tradotto in italiano. Il sistema multilevel tradotto in italiano è il casino istituzionale, e cioè che tutti fanno la stessa cosa, che è un bel problema, è un bel problema. E finché c'erano le province, per esempio, è uno dei motivi per cui le province sono state tolte giustamente di mezzo, era che la provincia e il comune si pestavano i piedi di continuo. Questo anche per una forma di logica politica. Il primo partito della coalizione esprimeva il sindaco, il secondo esprimeva il presidente della provincia, il che vuol dire che il sindaco e il presidente della provincia sotto sotto si facevano un po' la lotta. Allora, se noi vogliamo semplificare il quadro amministrativo, la differenziazione in questo senso ci sta. L'urbanistica sta in comune, la provincia non si occupa, anche se è difficile, perché poi, essendo nella provincia coabitanti più comuni, è bene che i piani urbanistici dei vari comuni siano coerenti. Per esempio, faccio un esempio divertente: il comune di Casalecchio, che sta vicino a Bologna, anni fa nel suo piano urbanistico ha creato una zona a forte intensità commerciale, dove c'è Ikea, dove c'è il palazzetto dello sport, dove c'è qualche altra di queste strutture perverse enormi, ma l'ingresso di questa zona stava nel comune vicino, zona, in modo che un pezzo del costo urbanistico e di viabilità dell'accesso a questa zona importante gravasse sul comune vicino. E questi sono tutti problemi tipici di una gestione di un livello superiore. Per cui la differenziazione è un bel principio, in questo senso è un bel principio, diciamo che non è perfettamente realizzabile sempre, per cui interferenze tra un livello e l'altro spesso ci sono. Ma c'è un'altra versione della differenziazione, che è quella di cui vorrei parlarvi in questa ora e mezza. La differenziazione vuol dire che gli enti non sono tutti uguali e che, dando le funzioni ai diversi enti, la legge possa anche stabilire che certe funzioni sono esercitate soltanto da enti di un certo livello. Questo, che sembrerebbe un principio di facile comprensione, è in realtà un principio contestato dalla nostra storia e da buona parte della giurisprudenza, della letteratura, della dottrina, bla bla bla. Perché dietro c'è l'idea malsana che Santi Romano espresse in un suo saggio. Santi Romano è colpevole di tante cose, e compresa questa, scrisse che gli enti locali sono come le persone fisiche, sono uguali, devono essere uguali. Il principio di uguaglianza, così come si applica ai cittadini, si applica anche ai comuni. Per cui tu non puoi differenziare le attribuzioni di un comune della dimensione di Milano da quella del comune di Batte la Pesca di Sotto, 200 abitanti, età media 92 anni. Che è chiaramente una cretinata, no? È palesemente una cretinata. Vedete, la risposta a questa cretinata nella storia d'Italia è stata doppia e entrambe, per entrambe le vie frustrata. Da un lato quella di differenziare, per cui alcune attribuzioni le riservi al comune capoluogo e non agli altri, ai comuni di un certo numero di abitanti e non agli altri. L'altra serpeggiante idea era quella di normalizzare i comuni, e cioè dire bisogna evitare i piccoli comuni, bisogna concentrarli. Sono due percorsi legislativi sempre in piedi e sempre tendenzialmente falliti. Negli anni passati c'è stata tutta una legislazione in Emilia-Romagna proprio molto massiccia. C'è il mio amico Luciano Vandelli, il mio collega che era assessore per queste cose, ha fatto sforzi incredibili perché i comuni in montagna si unissero, unione dei comuni, consorzi, unioni, varie figure, e penso che questo sia capitato anche nel Veneto, in montagna quantomeno, che è un modo, come dire, tipicamente centralistico di affrontare l'autonomia. Cioè, se l'autonomia è una scelta delle comunità, una comunità si rende autonoma, tu non li puoi obbligare di consorziarsi e unirsi col comune vicino. Ogni comune c'è il suo campanile e il campanilismo è legato al campanile. Per cui da un certo punto di vista l'autonomia non tollera l'imposizione del centro. Bello questo rumore. Il massimo l'abbiamo avuto col governo Monti, che essendo gestito da Monti e da un giappo di comuni economisti e con alcuni raffinatissimi giuristi tecnici, si è immaginato di fare un decreto legge che uniformasse le province, con decreto legge, a parte lo strumento creato subito il legittimo della Corte, no? Ma che tu dal centro dici che le province devono avere, non mi ricordo esattamente, mi pare che fosse da 250.000 a 350.000 abitanti, non più né meno. Questo è l'esercito, no? È la logica dell'esercito. Come organizzi tu i battaglioni? Gli dai una dimensione, perché così tu dal Stato Maggiore sai quante truppe puoi dislocare sul territorio. Questa è la perfetta opposizione e negazione dell'autonomia. L'autonomia è una decisione delle collettività, non una decisione del centro. E allora questi programmi che ci sono anche regionali, eccetera, di unificare i comuni, sono un tentativo di forzare queste cose. È anche vero che avere dei comuni polvere, comuni che non hanno minimo di infrastrutture, in cui il sindaco prende prima le delibere, poi si mette la macchina a scrivere, il computer, e se scrive il testo, perché non c'è un segretario comunale, non c'è un ufficio urbanistico, non c'è un accidente di niente, un comune del genere avrà autonomia amministrativa, ma non ha capacità amministrativa. Questo è un problema, il rapporto tra autonomia e capacità amministrativa. E le soluzioni sono state: ti tolgo autonomia e ti obbligo a metterti insieme ad altri finché non raggiungi un certo livello di capacità amministrativa, oppure ti dico resta pure autonomo ma io ti tolgo le funzioni amministrative, che è una via. Entrambe sono un po' brutali, perché tu dici al piccolo comune tu vorrei stare autonomo, benissimo, non hai più competenze in materia urbanistica. Tutto quello che riguarda l'urbanistica lo decide il comune capoluogo. Bello. Bello. Non è bello, ma l'alternativa qual è? Che l'urbanistica dei piccoli comuni si decidono in cucina la sera giocando a carte. E quindi se il signor Mario vuole costruirsi un posteggio dove c'è la tomba etrusca, lo faccia. Lo sconquasso del territorio che c'è in Italia, che è una cosa vergognosa, è un territorio meraviglioso. Naturalmente ogni domenica mattina qualcuno si alza dicendo: ah, che bel paese meraviglioso. È vero, abbiamo avuto un culo a nascere qui, ragazzi, che si possono dire queste cose, che non si possono registrare. È veramente fantastico, però è anche vero che lo massacriamo questo territorio. E chi è che massacra il territorio? La speculazione privata, vero, vero, però c'è anche un ente pubblico dall'altra parte che lo lascia fare, anzi tutto sommato ci prospera pure. Allora vedete, questo nodo, questa parola differenziazione è completamente trascurata dalla giurisprudenza e dalla letteratura. Quando si parla del principio di sussidiarietà si dice principio di sussidiarietà e adeguatezza e si capisce tutto. Differenziazione resta una parola un po' vuota oppure piena di significati ma niente di applicazione. Nella legislazione un minimo di differenziazione si è spesso fatto, no? Per esempio si danno i soldi per fare certe cose ai comuni sopra i 50.000 abitanti, perché sono quelli che hanno pressione demografica e allora tutta una serie di provvidenze per l'edilizia pubblica li destinerà, che forse è anche una fesseria. Ma insomma, dica.
La strada della fusione invece dei comuni?
La strada della fusione è questa, cioè incentivi, incentivi, incentivi i comuni in modo che si mettano insieme e si fondano. Sì, è il livello più alto, anzi l'obiettivo di tutta questa legislazione è appunto la fusione. Ma sa, queste sono scelte che devono fare i comuni. In certi posti è andata bene, in altre parti non è andata affatto. Nel senso che a un certo punto c'è il referendum della popolazione che vota contro. E l'autonomia, ragazzi, brutta cosa, ma è così. Ma poi anche queste fusioni, salvo pochi casi, non è che portino a realizzare enti di una dimensione adeguata. Sono piccoli comuni che diventano piccolo medi comuni, hanno risolto moltissimo. Ma la cosa interessante è che questo problema dei piccoli comuni è un problema che per il 50% si colloca in quale regione?
Le regione del sud.
No, Piemonte e Lombardia. Piemonte e Lombardia, cioè il Piemonte dove la prima legislazione per risolvere il problema dei piccoli comuni risale a Carlo Felice, che era lo zio di Carlo Alberto, a 1830. 1830 il Piemonte viveva piccoli comuni, troppi comuni, troppo piccoli, e oggi la regione con più piccoli comuni o è il Piemonte o è la Lombardia. Non si è risolto niente. Forse perché non è un problema risolvibile per quella strada. E allora hanno praticato l'altra, quella di dire basta, diciamo che c'è il comune capoluogo che amministra per tutti, o è la provincia, che è stata una delle motivazioni della provincia, che amministra per tutti, e sono sorti i vari santi romani a dire no, i comuni hanno il diritto di essere uguali come gli individui. Poi, se noi andiamo a vedere gli altri paesi, la Germania ha comuni ancora più piccoli e più numerosi, anche la Francia. Non costituisce un problema, il problema è il modello amministrativo, forse più che altro. Bene, ma la differenziazione che ha ispirato la riforma del 2001 non era solo questa, non era tanto questa, era un problema che riguardava le regioni. Per le regioni era forte l'idea di dare la possibilità alle regioni di avere autonomie diverse. A parte che noi abbiamo già 5 regioni che hanno autonomia diversa. E notate che ne dicono gli italiani, che hanno un senso di autonomia, ho detto un seminario l'altra settimana, e siccome si commentava una ricerca sullo spirito autonomistico delle popolazioni, in particolare della Sardegna, quanto sono autonomisti i sardi? Gli ho detto, facciamo una ricerca, quanto sono gli italiani sensibili all'autonomia degli altri? Perché è tipico dell'italiano voler essere autonomo, ma non rispettare l'autonomia degli altri, per cui gli italiani l'autonomia speciale è considerata una cosa inammissibile, ingiusta, perché non la conoscono. Non c'è un'autonomia speciale, ci sono 5 regioni speciali, una diversa dall'altra, anche come livello di potestà e di finanziamento, cosa che naturalmente non si sa. Di cui una funziona malissimo e si chiama Sicilia, le altre 4, un'altra funziona tra il bene e il male e si chiama Sardegna, le altre 3 funzionano a meraviglia. Qui, capite, mettere in un calderone le 5 regioni speciali che si basano sul privilegio senza conoscere le cose è sempre un modo per negare l'autonomia. Cioè, quando uno parla di autonomia degli altri, nega. Quante volte mi sono sentito dire è intollerabile che ci sia gente italiana che non sa parlare italiano, non perché è ignorante, ma perché è tedesco. Scusa? Perché loro sono in Italia e devono parlare tedesco, perché? Devo parlare italiano, perché negare l'autonomia, ignorare la storia naturalmente, no? Per cui il fatto che ci siano enclave linguistiche francesi, tedesche, slave e così via, non è concepito. Naturalmente uno è più propenso a riconoscere il proprio dialetto che la lingua degli altri, che è anche tipicamente italiano. Bene, noi abbiamo già della differenziazione nella nostra Repubblica, in questi 5 enti diversi dagli altri e diversi tra di loro. Quello che si voleva fare è differenziare le regioni ordinarie. E secondo me, se dovessi sottoscrivere un programma di politica istituzionale, è il primo programma che io sottoscriverei. Io dico sempre, soprattutto quando sento parlare male delle regioni speciali, e dire che secondo me lo scandalo sono le regioni ordinarie, perché siano uguali regioni così completamente diverse come possono essere Basilicata e Lombardia non ha senso, è proprio violazione del principio di eguaglianza, no? Cose uguali fatte in maniera uguale, cose diverse in maniera diversa. La Basilicata e la Lombardia sono diverse? Sì, naturalmente sono diverse, naturalmente proprio. E quindi devono avere discipline diverse. La logica del regionalismo differenziato ha ispirato molti tentativi di scrivere la riforma del 2001. Modelli? Modelli ce ne sono almeno due, forse anche tre, forse anche quattro, però sono... Pensate al Regno Unito. Il Regno Unito ha un sistema in cui la Scozia ha una fortissima autonomia, il Galles ne ha molto di meno, ma ha un proprio statuto, una propria autonomia, l'Irlanda ancora è una terza cosa, sono tre regioni, gli scozzesi si incavolerebbero se sentissi parlare di regioni, tre enti, tre livelli di governo che sono differenziati, fortemente differenziati, con atti unici, uno per uno. Mentre l'Inghilterra, cioè il resto del Regno Unito, non ha autonomia. E questo costituisce anche un strano problema, per cui uno scozzese è rappresentato nel Parlamento scozzese, ma è rappresentato anche nel Parlamento londinese. Un londinese è rappresentato solo nel Parlamento londinese. E costituisce una certa simmetria, no? Che dipende dalla storia molto particolare del Regno Unito e anche dalla loro tendenziale pragmaticità, per cui non si affrontano i problemi teorici, ma si cerca di trovare soluzioni pratiche. Infatti basta vedere come stanno uscendo bene della Brexit per capire che forse non sempre la cosa funziona. E il modello che invece aveva molto ispirato era quello spagnolo. La Spagna ha avuto sempre un rapporto stretto con l'Italia su queste cose del regionalismo, perché noi, scrivendo la Costituzione, abbiamo guardato un po' alla Costituzione repubblicana spagnola, che però non aveva mai funzionato, essendo stata poi sconfitta dal colpo di Stato. Usciti dal franchismo, gli spagnoli hanno guardato molto al sistema regionale italiano, di cui hanno riprodotto diversi tratti, mantenendo però una caratteristica tutta spagnola, cioè quella di un modello di regionalismo asimmetrico, o differenziato asimmetrico, dicendo cioè che lo Stato metteva a disposizione delle regioni un paniere di competenze. Poi le singole regioni, comunità autonome, avrebbero deciso quali prendersi e quando prendersele, con l'idea che le regioni forti come la Catalogna e i Paesi Baschi partissero subito con l'amplen di competenze e gli altri potessero avere una istituzionalizzazione un po' più lenta, più cauta, più pragmatica, estendendo un po' la volta le loro attribuzioni. Modello interessante, però inesistente, perché tutte le regioni sono partite prendendosi tutto. Per cui di fatto questa differenziazione di competenze tra le regioni su base volontaria non è mai stata praticata. Possiamo anche immaginarci come sarebbe stato difficile praticarla in Italia, in cui naturalmente Lombardia e Veneto avrebbero voluto tutto, subito, il Piemonte anche, l'Emilia Romagna, certo, e la Toscana viene dopo l'Emilia Romagna, e voi avete capito che un pezzo alla volta tutte le regioni avrebbero preso il massimo, e cioè saremmo tornati esattamente alle regioni ordinarie, senza risolvere i problemi, ma solo rimanendo a livello di etichette. Da questo giochino è uscito l'articolo 116, terzo comma, quindi lo cerco perché non ce l'ho, ma ce l'ho qui. Grazie della lista corretta. Allora, l'articolo 116 inizia dicendo: Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige, Sud Tirol e la Valle d'Aosta, Valle d'Aosta, dispongono di forma e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali. Questa è la norma che ripete quella del 48, le cinque regioni tradizionali. Si aggiunge la regione Trentino Alto Adige, Sud Tirol, è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Questo è recepire in Costituzione quello che era stata la modifica dello statuto del Trentino Alto Adige concordata con l'Austria, per cui anche questo non cambia niente. Quello che cambia è il terzo comma, che non è semplicissimo da leggere. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui è il terzo comma dell'articolo 117, per cui tutte le materie concorrenti, e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere L, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, N, che riguarda l'istruzione, e S, che riguarda l'ambiente e i beni culturali, possono essere attribuite ad altre regioni con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui l'articolo 119 che riguarda i rapporti finanziari. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata. Allora, vedete, qui si immagina che singole regioni richiedano un particolare assetto della propria autonomia e l'espressione usata è ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Questo lo faccia con una procedura concordata con lo Stato, per cui la regione promuove, dopo aver sentito gli enti locali, e si aggiunge a una intesa tra Stato e Regione, quindi tra Governo e Regione, tra Presidente, tra Governo, un atto del Governo e la Regione, Presidente della Regione, con accordo con gli enti locali, sentiti non significa accordo, ma parere, per cui gli enti locali possono anche dire ma neanche un po', e loro se ne fregano, è che questa intesa poi è approvata dalla Camera a maggioranza assoluta. Voi sapete che le leggi in Italia si approvano con la maggioranza relativa, per cui metà più uno dei voti validamente espressi. Voti a maggioranza assoluta sono una rarità nel nostro ordinamento, maggioranza assoluta e metà più uno degli aventi diritto, per cui il numero fisso. E per quanto riguarda le leggi, una previsione del genere c'è soltanto in un altro articolo, articolo 81, dopo la riforma del 2012, dove si dice che i contenuti e la struttura del bilancio è disciplinata da una legge approvata a maggioranza assoluta. Poi c'è quella follia dell'articolo 79 che riguarda l'amnistia e indulto, dove si prevede che la legge sia approvata a maggioranza dei due terzi anche nella votazione articolo per articolo, che è una vera stupidaggine, perché abrogare l'articolo 79 si fa con normale procedimento di revisione costituzionale, ma applicarlo diventa impossibile. Ma noi abbiamo questi due casi di leggi approvate a maggioranza assoluta. Come mai? Non è che prevedere la maggioranza assoluta sia di per sé aggravare di molto il procedimento, no? Cioè è difficile che un governo non abbia la maggioranza assoluta dei voti nelle Camere. Può capitare su qualche delibera, ma generalmente le leggi sono sempre approvate da un numero di voti che supera abbondantemente la maggioranza assoluta, cioè le maggioranze di governo di regola hanno la maggioranza assoluta, anche se non è richiesta per il voto di fiducia. E allora perché queste due leggi sono state previste con maggioranza assoluta? Per un motivo molto semplice, perché si è voluto introdurre, senza dirlo, la figura della legge organica in Italia. La legge organica è un'espressione che deriva dall'esperienza francese e adesso è presa anche in Spagna, dove le Costituzioni prevedono che certe leggi siano, certe materie siano disciplinabili con legge organica, dove la legge organica è una legge rinforzata, di solito approvata con maggioranza assoluta. Perché? Ma semplicemente per superare quella che è un impasse strutturale del nostro sistema delle fonti. Nel nostro sistema delle fonti tutte le leggi sono uguali, il che vuol dire che tutte le leggi sono abrogabili dalle leggi successive. Principio cronologico. Spero che vi sia chiara questa cosa. Tutti i parlamenti tendenzialmente questo è un principio che vale, e la legge nuova caccia la vecchia. E va bene. Poi c'è un altro principio, un altro criterio, che è quello di specialità, per cui la legge generale cede di fronte alla legge speciale. E questo invece è una vera catastrofe, che significa che tu fai la legge più bella del mondo, ma quella legge dal giorno dopo incomincia ad essere erosa da legislazione spazzature, che deroga, prevede delle eccezioni, semplicemente non si accorge dell'esistenza di questa legge. Questo è un problema che rende fortemente instabile la nostra legislazione. In più ci si è messa la dottrina e la giurisprudenza a delegittimare le leggi che disciplinano la materia in maniera organica. Delegittimare in che senso? In due sensi. Primo, le leggi non sono soggette alle altre leggi, il che apparentemente è implicito nel fatto che le leggi sono tutte uguali, ma ha conseguenze pesanti quando pensate alle leggi che disciplinano la produzione di leggi. Tipica la legge 400, la legge 400 dell'88 che disciplina i poteri del governo, disciplina anche la funzione normativa del governo e dice che cosa il governo deve fare quando propone disegni di legge o quando emana atti con forza di legge. Vi segnalo un caso che adesso sta diventando ormai notizia dei giornali. L'amabile governo attuale ha esploso una cosa che esisteva da tempo, e cioè che il Consiglio dei Ministri, quando delibera un decreto legge o una proposta di legge, tende a non approvare un testo definitivo, ma a approvare un testo salvo intese, ormai l'espressione è questa. Salvo intese vuol dire che il Consiglio dei Ministri discute, che so io, il decreto sicurezza, quel benessere, felicità, quella dignità. C'è una matassa di norme, molte hanno implicazioni finanziarie, complicazioni amministrative, eccetera. Il Consiglio dei Ministri non c'ha tempo di discutere tutti i particolari perché deve indossare la felpa e andare a inaugurare quelle cose. E di conseguenza approva la sbozzatura del decreto, dicendo poi facciano le strutture tecniche il resto, che non è soltanto la copertura finanziaria, che non è una cosa da poco, ma è anche mettere a punto meccanismi istituzionali. Dopodiché il governo, il Consiglio dei Ministri, non vede più quel testo. Lo ha approvato, data di approvazione, poi dopo un po' di tempo viene presentato al Presidente del Consiglio, che lo è, al Presidente della Repubblica, che lo emana. Vi ricordate quel simpatico fanciullo che si chiama Di Maio, che parlava delle manine che di notte manipolavano il decreto legge? E quelle manine non erano manine. E quello che il signor Di Maio, da noi pagato per fare il vicepresidente, non faceva il governo, cioè non si leggeva il decreto legge. A un certo punto si scocciava e diceva, vabbè, ma queste cose fatele voi. E queste cose fatele voi e anche la copertura finanziaria. La copertura finanziaria comporta una previsione degli effetti. Allora, la prima manina era successa con il decreto dignità, quando si è scoperto che il decreto dignità prevedeva una diminuzione degli occupati e di conseguenza aveva bisogno anche di una previsione di spesa e di mancate entrate, che è stata concordata tra il MEF, il Ministero dell'Economia e Finanze, e l'INPS che aveva i dati. L'INPS ha detto, guardate, la nostra previsione è che questo produrrà una certa diminuzione di occupati. Il MEF ha detto, se diminuiscono questi occupati, diminuisce anche il gettito fiscale, tributario, previdenziale e così via. E lo ha messo dentro nella copertura finanziaria. Dopodiché il ministro si è scandalizzato dicendo, ah, di notte qualcuno è intervenuto. Di notte qualcuno è intervenuto per il semplice fatto che tu non hai letto il decreto che avevi approvato. Che è una cosa grave, molto grave, a mio avviso, non è che se l'ha inventata questo governo, è sempre stata nella prassi. Ma sempre nella prassi c'era un po' di decenza, perché in Costituzione c'è scritto che il governo ha la responsabilità del decreto che approva. Se poi invece di approvare gioca una tria sarebbe il ministro delle finanze, il gioco di tria, quell'altro gioco, capito? Fanno altre cose, sono cavoli loro portano la responsabilità. C'è un testo costituzionale scritto bene, di questo parla. Chi ha la responsabilità del capo dello Stato? Il ministro proponente. Che cosa significa? Che il ministro risponde. E se non l'ha proposto lui l'atto, cavoli suoi. Non ci interessa come sono successe le cose. Sta di fatto che dici la tua firma e tu te ne assumi la responsabilità. Quanta responsabilità? Come se l'avessi proposto tu. Questa è una lettura sensata della Costituzione, ma minoritaria, devo dire. L'ho sempre sostenuta, ma è abbastanza mia. Mia e di Carlo Esposito, che ho nel sapere. Allora, quello che dice la legge 400 è la disciplina del procedimento di approvazione del decreto legge, nonché anche i limiti del decreto legge. Aggiunge dei limiti che non sono previsti in Costituzione. Quello che ha detto la maggioranza della dottrina, sbagliando secondo me gravemente, è che siccome la legge 400 è una legge, non può obbligare le leggi future e di conseguenza non può essere il parametro di validità di un decreto legge. Io lo trovo folle e sbagliato, perché qui non si sta regolando un altro atto con forza di legge, si sta regolando il comportamento del governo, una procedura di formazione di un atto. E se questa procedura di formazione dell'atto va contro la legge che la disciplina, è violazione del principio di legalità. Come tale dovrebbe essere riscontrato dal giudice costituzionale. Vedete che è un nodo importante, importante. L'altro canale che si è usato in Italia per cercare di fortificare le leggi importanti, quelle organiche, dalla erosione della legge spazzature, e sono state delle clausole ridicole, come quella che dice: le norme della presente legge non possono essere abrogate o modificate se non per espressa clausola contenuta nelle leggi. Cioè, come dire, le norme della presente legge sono sottratte alla abrogazione tacita o implicita, possono essere abrogate solo espressamente. Forse vi ricorderete qualcosa di diritto costituzionale, la cosa riguarda i tipologie di abrogazione. L'abrogazione sono di tre tipologie, lo dicono le preleggi: quella espressa del legislatore, quella implicita e tacita, io confondo sempre, di cui una implicita è quella della riforma della materia e quella tacita è semplicemente che due norme sono incompatibili e il giudice deve dare prevalenza a quella successiva. Con queste clausole si cerca di dire che le norme della legge possono essere abrogate solo espressamente, cioè per atto di volontà del legislatore che vuole modificare consapevolmente la legge organica. Ma queste clausole non valgono niente. Non valgono niente perché nessuna legge può vincolare le leggi successive, questo è vero. E soprattutto è vero perché se il giudice si trova di fronte a una legge che va contro la legge precedente, ma non la abroga espressamente, che cavolo fa? Deve dare la prevalenza alla legge vecchia rispetto a quella nuova? Una violazione di tutto. E quindi queste clausole sono semplicemente inutili. Però il problema c'è sempre stato. Allora, adesso, questo problema lo si riedita introducendo in Costituzione quello che in Costituzione non ce l'ha mai stato, e cioè la figura di una legge che è rinforzata per le modalità di voto. Per cui ci sono leggi che devono essere approvate e modificate solo a maggioranza assoluta. E come mai queste due previsioni? Quella sulla legge del bilancio è evidente. La legge di bilancio da almeno metà degli anni 70 ha un problema che fino alla riforma del 2012 la legge di bilancio non poteva introdurre nuove spese e nuove entrate, per cui era un documento veramente contabile che doveva rispecchiare scelte di politica economica fatta nella legislazione sostanziale, mentre la legge di bilancio non poteva modificare le leggi sostanziali, e infatti si diceva è una legge meramente formale. Per questo motivo si era introdotta la legge finanziaria, poi chiamata legge di stabilità. La legge finanziaria faceva parte della manovra di bilancio, nel senso che era il documento con cui si modificavano tutte le leggi che riguardavano le entrate e le spese, e poi queste decisioni veniva fotografata dal documento contabile chiamato bilancio. E le due cose viaggiavano insieme, per cui a dicembre si approvava la legge finanziaria per l'anno successivo e la legge di bilancio per l'anno successivo. Poi la legge finanziaria si è chiamata legge di stabilità, ma la cosa era uguale. Il vero problema era come limitare gli oggetti disciplinabili alla legge finanziaria, perché la legge finanziaria diveniva un documento monstrum, che riguardava tutto. Non solo riguardava aumento delle accise, tasse, cioè cose strettamente legate al bilancio, ma anche intere discipline di settore. Si sono fatte delle riforme con la legge finanziaria. Il legislatore che disciplinava gli strumenti di contabilità più volte ha cercato di mettere dei paletti, dicendo che la legge finanziaria non si può occupare di oggetti diversi da quelli che hanno un impatto sul bilancio. Ma non ce l'ha mai fatta, perché la legge di contabilità è una legge ordinaria, come tale si è sempre ritenuto che la legge finanziaria, fonte di pari grado, potesse derogare alle previsioni della legge di contabilità. Per cui le leggi finanziarie e di contabilità si sono estese all'infinito, al punto di diventare strumenti non gestibili quel procedimento parlamentare, e di conseguenza autorizzare dal 1994, 95, 96, credo che Prodi fosse stato il primo, la prassi di attendere fino a un certo punto la discussione parlamentare, poi scocciarsi, mandare il ministro dei rapporti col Parlamento a dire: il governo ha deciso di mettere la fiducia su che cosa? Su un emendamento unico che modificava l'intera legge di bilancio. E così la legge di bilancio, fatta di 1600 articoli, diventava una legge di bilancio fatta di articolo 1 con 1600 commi. I commi non c'hanno titolo, per cui non si sa quale sia l'oggetto di quel comma. Bellissimo. Mettevano il voto di fiducia e così impacchettavano la legge di bilancio. Adesso l'articolo 81 vorrebbe mettere uno stop, nel senso di dire: noi abbiamo una legge rinforzata che riguarda i contenuti del bilancio, per cui la legge di bilancio singola non può modificarla, non può derogare. E che è una bella scommessa. Forse un giorno cominceremo a vedere gli effetti, per il momento è più una questione di autocontrollo delle Camere, che ogni tanto stralciano qualcosa dalla legge di bilancio dicendo: questa non è materia della legge di bilancio. Ma finché non avremo una sentenza della Corte Costituzionale che annulla un comma della legge di bilancio, non riusciremo ad avere applicazione di queste regole. Per cui l'esigenza c'è, lo strumento è stato messo in moto, le conseguenze non si vedono ancora, però sono potenziali. Dovete pensare che la legge di bilancio è una legge obbligatoria, non si può stare senza bilancio, e per cui la Corte non dichiarerà mai illegittima l'intera legge di bilancio, non ha proprio senso, ma il singolo comma può essere dichiarato illegittimo, è stato dichiarato illegittimo mille volte. Non c'è ancora una dichiarazione di illegittimità per violazione della legge organica sul bilancio. Tutto questo lungo discorso, forse inutile, serve per spiegarvi perché è stato introdotto questo voto a maggioranza assoluta delle Camere sulla legge che approva l'intesa tra lo Stato e la singola regione. E la motivazione è esattamente quella di preservare questa legge dalla erosione della legislazione futura. Perché questo è scontato, si è visto mille volte, nei confronti delle regioni tutte messe insieme. Nei confronti della singola regione questo lo potete mettere in banca. No? Si dà alla regione X particolari potere che riguardano, che so io, i beni culturali, dicendo che un certo assetto amministrativo è deciso dalla regione. Un mese dopo esce la legge che finanzia le sovrintendenze oppure disciplina l'apertura dei musei, che, fregandosene delle autonomie regionali, disciplina la materia. E a questo punto voi capite che tutto il meccanismo complicato di una competenza particolare della regione in materia finisce con saltare, sarebbe abrogato. Allora, costituendo queste intese come leggi organiche, leggi protette, queste dovrebbero resistere alla erosione da parte della legislazione successiva. E vedete che lo schema È uno schema interessante, aperto e promettente, è limitato ad alcune materie soltanto. Tutte le materie di competenza esclusiva, no scusate, di competenza concorrente, tutte possono essere oggetto di intesa. E in più, tre pezzetti delle competenze esclusive: ambiente e beni culturali, giudici di pace e istruzione. Non si dice altro. La riforma Renzi-Boschi estendeva questo catalogo, aumentava il numero di materie suscettibile di questo meccanismo di differenziazione. Ma non c'è, per cui questo è rimasto il limite. Però, vedete, ragionate su queste cose. Lo dico anche come pat da seguire poi facendo le vostre relazioni. Che senso ha riconoscere a una regione maggiori competenze in una materia concorrente? Lasciamo stare quelle speciali, che può avere un senso. Ma in una materia concorrente lo Stato fissa i principi, non fa amministrazione, non dovrebbe fare amministrazione, non c'ha neanche potere regolamentare, c'ha solo un potere legislativo di fissare i principi fondamentali. E allora? Che cosa si trasferisce, si può trasferire a un'unica regione in una materia del genere? È un bel problema. La risposta che verrebbe automatica partirebbe dalla prima proposizione del 116 terzo comma. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Non si sta parlando di competenze o di competenze amministrative, si sta parlando di forme e condizioni di autonomia. Il che a me farebbe pensare che nelle materie concorrenti quello che le regioni possono invocare non sono funzioni amministrative, che sono loro, già per Costituzione. Quello che può invocare è di essere liberate dai vincoli tipici che discendono dalla legislazione concorrente dello Stato e quindi dai principi fondamentali della materia. Questo principio per quella regione non vale. Io ottengo maggiori competenze perché in quella materia non sono soggetto ai principi e tutte le regole che ne conseguono. Questo è un problema però. Può un principio fondamentale essere fondamentale se non si applica a tutte le regioni? C'è qualcosa che strida, no? La fondamentalità derogabile di un principio. E tutto sarebbe riuscire a capire cosa sono i principi fondamentali, non ne lo sappiamo perché il principio fondamentale è passato qualsiasi cosa che fosse di interesse nazionale, cioè che fosse di interesse unitario, scusate, no? Qualsiasi complicazione, qualsiasi limite, qualsiasi regola, qualsiasi procedimento amministrativo, qualsiasi vincolo amministrativo è poi stato giustificato perché si è detto è un principio fondamentale perché è di interesse nazionale. Allora noi abbiamo una cattiva o debordante interpretazione di cosa siano i principi fondamentali e questo potrebbe giustificare una deroga per le singole regioni su richiesta. È già un quadro non semplicissimo. Oppure sono tutti gli interventi che lo Stato ha fatto in quella materia in nome di competenze trasversali. Per cui io ti ho messo una serie di impicci per quanto riguarda la materia concorrente, impicci amministrativi, perché questi sono motivati da materie trasversali, esigenze unitarie, la tutela dell'ambiente. Non è per nulla chiaro l'oggetto. Per quanto riguarda le materie di competenza esclusiva, derogabili on demand in base al 116 terzo comma, e quindi istruzione, beni culturali ambientali e giudici di pace. Quindi maggiori competenze che cosa possono riguardare? E anche qui è molto difficile. Sull'ambiente e sui beni culturali c'è molto, soprattutto sull'ambiente, c'è molto, molto, molto da immaginare. La disciplina dell'ambiente è iperpervasiva, però bisogna anche dire che la disciplina dell'ambiente si sposa a un'amministrazione dell'ambiente che è quasi totalmente in mano alle regioni e agli enti locali. Chi amministra l'ambiente sono le regioni. La competenza legislativa è esclusiva dello Stato, ma le funzioni amministrative stanno quasi tutte nelle regioni, salvo una serie di controlli, limiti, condizioni, procedure amministrative che sono tenute in mano da enti statali perché richiedono controllo. Pensate alle sovrintendenze. La sovrintendenza delle belle arti ha un parere obbligatorio su tutta una serie di funzioni amministrative. Vuoi creare un'altana su un tetto di un palazzo d'epoca? Sovrintendenza. Però quelle sono funzioni tecniche a garanzia dei beni comuni, no? In qualche modo. Che il Ministero debba autorizzare certi piani paesistici è fatto apposta per sottrarlo alle regioni. Quando vi occuperete delle richieste regionali vedrete che il Veneto aveva deliberato una serie di rivendicazioni di cui alcune erano veramente preoccupanti, visto come hanno sconquassato il terreno, il territorio in Veneto, e pensate a tutta la zona del Prosecco, che ormai arriva alle isole della Laguna, e che ha creato dissesti idrogeologici, di cui poi ci si lamenta quando ci sono le alluvioni, ma la causa è l'uomo, non è le bombe d'acqua. Lì l'assenza di controlli è tragica, perché il controllo è a protezione di valori che non devono essere valori discutibili e devono essere basati su dati tecnici. Tu non puoi disboscare un bosco in quella zona. Perché? Perché sennò viene giù tutto. Facile incolpare il vento a 100 all'ora, in molte zone è stato un disastro, ma in altre zone il disastro si chiama uomo. No. Allora, sono zone in cui gli interventi che incidono sul bene paesistico hanno bisogno di un'autorità terza tecnica, non discutibile, non contrattabile politicamente. E quello però è una zona in cui le regioni possono chiedere maggiore autonomia. E tipicamente la Toscana, per esempio, l'ha rivendicato. Insomma, è tutto da interpretare questo meccanismo, e in tutti i suoi aspetti è da interpretare, nei contenuti e anche nelle forme. Per esempio, nelle forme che cosa vuol dire? Una delle cose di cui si discute è una volta che lo Stato e la Regione hanno raggiunto l'intesa Il Parlamento può modificarla? Una domanda stupida, a mio modo di vedere, ma invece la gente si è impegnata per sostenere che il Parlamento non può modificarla. Cioè, non è che sia l'unica intesa che ci sia al mondo. Quando lo Stato vuole disciplinare i rapporti con i culti acattolici, articolo 8 della Costituzione, fa un'intesa con i culti. È modificabile? Certo che non è modificabile unilateralmente, perché se no non ci sarebbe più intesa. Se fosse possibile presentare un'intesa e il Parlamento con legge la fa fuori e cambia completamente la disciplina, violerebbe l'articolo 8. E allora? Craxi fece una riforma del concordato, e non stiamo parlando di intesa ma di concordato, accordo internazionale con la Chiesa Cattolica. Fatto questa riforma, portò il testo concordato del concordato alle Camere, le Camere iniziarono la discussione e a un certo punto qualcuno disse: questa clausola non ci piace, ordine del giorno e invito il governo a rinegoziare la clausola. Mandarono l'ambasciatore a Trastevere, in osteria, no? L'altra parte di Trastevere, a rinegoziare la clausola, e dopodiché il procedimento riprese. Per cui si discute in Italia di cose che non hanno senso, mentre non si discute di cose che hanno molto senso. Caspita, questo no, sta molto sul serio. Allora, questa vicenda inizia con questa norma del 2001. Poi ci fu un tentativo della Toscana di iniziare un dibattito su maggiori competenze e maniere di beni culturali e partirono subito Veneto e Lombardia a fare pressione sul governo per avere un loro accordo. Governo centrosinistra 2006, ministro Lanzillotta fece una proposta di legge per disciplinare queste cose, anche interessante, perché c'era tutto da disciplinare, i limiti, i modi, i contenuti. Ma poi cadde la legislatura, quindi non si fece nulla, tutto riprese nel 2013-14. Con l'iniziativa essenzialmente del Veneto, cioè di Zaia, e a cui poi si unì la Lombardia con Maroni e l'Emilia Romagna con Bonaccini. E attualmente noi siamo in fase, dicono, di conclusioni di questi accordi con queste tre regioni. Nel frattempo però è successo di tutto. Zaia decise di partire con un referendum. Qui mi servirebbero le mie slide. La rete ancora non c'è, e quindi no rete, no slide. Propose 5 referendum, se ben ricordo. Fece fare una legge, Consiglio del Veneto, con 5 ipotesi di referendum, che andavano dal massimo al minimo. Il massimo era secessione. Poi c'era l'istituzione della Regione Veneto come regione speciale. Poi c'era la Regione Veneto che si tratteneva i soldi del Veneto. Poi c'era ancora una cosa che non ricordo, e poi l'ultima era questo quesito: vuole il popolo veneto che il suo presidente aprisse un tavolo di trattativa col governo per attuare l'articolo 116, terzo comma? La legge fu naturalmente impugnata e la Corte Costituzionale disse 1 no, 2 no, 3 no, 4 no, per motivi evidenti. La secessione non è possibile perché non è prevista dalla Costituzione, se qualcuno ha sentito cosa è successo in Catalogna, sa che ci sono dei problemi da questo punto di vista anche in Scozia. Che il Veneto possa diventare una regione speciale, bisogna farlo con legge speciale, legge costituzionale, e quindi non è materia referendum. Che il Veneto si trattenga i soldi viola alcuni principi costituzionali in materia di finanza. L'unico che è passato è che era questo referendum consultivo, in cui la Corte disse questo lo si può fare. E sapete perché? Perché non serve a niente. Cioè chiede alla popolazione se puoi fare quello che la Costituzione dice che puoi fare. Sì, è un modo, come dire, dare forza politica al Presidente, costo 14 milioni. Cioè, 14 milioni sono una cifra per il bilancio regionale destinati a questo referendum, che è stato un grande successo mediatico. La Lombardia ha seguito la stessa strada apparentemente, poi loro hanno speso 50 milioni, quanto pare, ma perché hanno comprato i tablet che poi non hanno dato le scuole. Mentre l'Emilia Romagna ha detto no, noi facciamo il contrario, anche perché c'è il governo amico, Renzi e Gentiloni, e quindi noi col governo amico non siamo in contrapposizione, non bisogna fare il referendum, apriamo una trattativa, e a un certo punto è successo che mentre Veneto e Lombardia si erano impiccati al loro referendum che ha avuto successo, Bonaccini e Emilia Romagna avevano già avanzato stato di accordo sul nulla, ma c'era un accordo in piedi. Per cui a un certo punto la regione trainante era l'Emilia Romagna e non più il Veneto. Un po' sorprendente per certi versi, ma per altri no. Quello che è molto interessante è che cosa le regioni hanno chiesto. Questo potrebbe essere il lavoro di un vostro gruppo. Che cosa hanno chiesto le regioni e come lo hanno chiesto? Adesso, che cosa abbia fatto la Lombardia non lo so, che cosa abbia fatto il Veneto lo so, anche perché erano atti molto evidenti, cosa ha fatto la Lombardia, la Emilia Romagna lo so perché un po' ho seguito la cosa, molto poco. Hanno fatto una cosa di questo tipo, hanno chiesto agli uffici delle amministrazioni di fare un esame delle funzioni amministrative trattenute dello Stato e che potevano essere di interesse delle regioni. Notate, si è partiti con questo piede. Noi ragioniamo di funzioni amministrative e queste funzioni amministrative vengono riconosciute, lavoro di ricognizione, dagli uffici amministrativi. Io immediatamente permesso di dire che questa è una strategia sbagliata, la risposta è stata bene, grazie, ci risentiamo professore, non li più sentiti, e mi va benissimo così. E qual è il senso di questa strategia? Pensateci. Il senso di questa strategia è di leggere l'articolo 116 come se fosse scritto non ulteriori forme, condizioni, particolari autonomia, ma ulteriori funzioni amministrative concernenti eccetera. Non c'è scritto così in Costituzione, la Costituzione parla di forme e condizioni di autonomia. Affidare questo compito agli uffici significa affidare alle strutture amministrative la ricognizione del lavoro che loro stanno facendo. Ma cosa c'entra questo con le forme di autonomia? È questo quello che impedisce alle regioni di far funzionare? Io ho provato a porre questo problema, ma ho capito che non era proprio il caso. Perché questo significa derogare della funzione politica delle regioni. Che cavolo vogliono fare le regioni da grandi? Qual è la loro obiettivo, per che cosa si sentono predestinate, che senso danno alla loro autonomia. Dare senso all'autonomia non è ricevere la funzione X, che può essere il controllo D, l'autorizzazione A, la concessione del, quelle sono funzioni amministrative, è quello il ruolo diverso che devono avere le regioni. Io sempre sono stato molto critico su questa cosa, l'ho scritto, riscritto, non credo di aver raggiunto nessun risultato, ma neanche me l'aspettavo, però vedo qual è la conseguenza di quel modo di operare. La conseguenza di quel modo di operare è che il Consiglio del Veneto, che è sempre stato il più esibizionista, cioè il Veneto è sempre stato, come dire, il nudista della situazione, quello che non si metteva panni per nascondere le sue cose, è partito con una delibera del Consiglio regionale, che troverete allegata a una delle slide che sono già pubblicate, in realtà sono già in rete, in cui si fa l'elenco delle competenze. Allora, c'è un elenco lunghissimo, scritto in burocratese stretto, per cui non sempre si capisce, e poi c'è un commento iperpolitico di Zaia, e le due cose non hanno basi comune, se non una. E il documento è un elenco di funzioni amministrative, dicevo, molto particolari, di cui alcune esplosive. Per esempio, a un certo punto si dice le funzioni amministrative in materia di università, compresa la proposta per l'istituzione di nuovi corsi di laurea. La regione propone l'istituzione di nuovi corsi di laurea. Gulp. Immaginate l'Università di Padova, dove qualsiasi cosa sia successiva alla Rivoluzione francese è considerata impossibile, che gli dicono che la regione gli propone un corso di laurea. Madonna. Poi c'è scritto anche sistema di valutazione regionale della ricerca. Cioè, il Consiglio regionale pretende di poter dire qualcosa sulla qualità della ricerca scientifica nella regione Veneto, come se fosse una qualità separata dal resto del mondo. Cioè, proprio, queste toccano il nostro ambiente, per cui uno lo capisce subito, ma certe funzioni in materia di ambiente non erano meno esplosive. Togliere il parere della sovrintendenza o del Ministero su tutta una serie di piani paesaggistici, oppure per le zone di discarica dei rifiuti, eccetera, significava lasciare il potere politico regionale padrone del territorio senza vincoli. Cos'è? Era capricciante da questo punto di vista, però questo era l'effetto di dire agli uffici ci sono 23 materie, che 23 sono le materie 3 esclusive più quelle concorrenti. Noi chiediamo tutte le 23 materie. E cosa chiedete le 23 materie? Chiediamo tutte le funzioni amministrative trattenute dallo Stato. Chi nomina i bidelli? La nomina la Regione. Chi nomina gli insegnanti? La Regione, per cui comincia a regionalizzare l'istruzione, che non è una cosa di da poco in un sistema che si chiama Repubblica. E questo è stato il nodo che ha fatto allarmare i sindacati, perché c'è il rischio di avere insegnanti che non possono entrare in Veneto e Lombardia perché vengono dal sud, oppure di avere dei concorsi riservati per quelli del nord e anche degli stipendi differenziati, qualcuno diceva, per cui per trattenere gli insegnanti nordici a insegnare al nord li paghi di più. Cioè, delle cose che può dire solo un deficiente che non sa il BC del diritto proprio. Neanche, non dico il diritto costituzionale, una cosa. Ma quel diritto che si studia nelle scolette, no? Il manualetto di diritto, almeno quello, niente. Questa cosa è sostanzialmente sparita. Allora, la Lombardia è andata dietro, l'Emilia-Romagna si è tenuta su una cosa molto più garbata, dicendo noi abbiamo 5 aree, che vorremmo avere in cui nel lavoro, l'istruzione professionale del lavoro, l'ambiente, la sanità. Non c'era proprio l'elenco delle materie, anche se io so che il lavoro è partito dall'elenco delle materie, poi è stato un po' elaborato. E questa è stata la rivendicazione delle regioni. Gentiloni, il giorno prima o due giorni prima delle elezioni del 4 marzo, mi pare il giorno prima, ha convocato i presidenti delle tre regioni, e lui non c'era però Gentiloni, ha mandato il suo sottosegretario Bressa, che è uno molto bravo, che si occupava di regioni, e hanno stilato un'intesa, tre intese, una per regione, ma sono intese pressoché uguali, in cui non si dice niente, dice faremo, con questi, per questi settori faremo delle tesi più, intese più particolari, ma questo ha consentito al PD di andare alle elezioni dicendo noi abbiamo fatto le intese per autonomie, vuote. Adesso è ripartito il meccanismo, naturalmente è partito nel senso che Salvini dice ho promesso e farò, perché io so una cosa, mantenere la parola, e quindi faremo l'autonomia rinforzata per le regioni del nord, però non lo dice troppo a voce alta per non allarmare le regioni del sud, perché c'è una mobilitazione, perché dietro il discorso che non avevo fatto, ma il discorso di Zaia, è stato chiarissimo. A me non me ne frega niente delle funzioni amministrative. Io voglio avere un pacco di funzioni e il finanziamento di queste funzioni. Per cui il mio modello è avere tutte le funzioni che esercita la provincia di Trento in modo da poter chiedere i soldi che ha la provincia di Trento, cioè il trattenimento del 90% delle tasse sul territorio. Fine della politica, no? Datemi quello che volete, quello che mi interessa sono i soldi. Allora, ponendo come prima base i soldi, naturalmente questa la popolazione veneta trova un ampio consenso, trattenere i soldi sul territorio, e costituisce per Zaia l'obiettivo. Tutto il resto è strumentale, e per la Lombardia è lo stesso. La Lombardia non ha consultato neanche il sindaco di Milano per fare questa cosa, come se il sindaco di Milano e Milano non fosse un problema di specialità della regione Lombardia. Tutti hanno chiesto un elenco di materie, ma la motivazione è stata essenzialmente quella per avere una provvista finanziaria, da cui la centralità del soldo. 90% di cosa? Perché questo è un problema non da poco. Per Milano, trattenere il 90% di che cosa? Dell'IVA? Dell'IRPEF? Cioè, molte società hanno sede a Milano, ma gli stabilimenti in giro per l'Italia. Allora, che i soldi vadano nel capoluogo finanziario e l'inquinamento vada in periferia, non è esattamente il sistema di equità fiscale e federale, no? Sono problemi giganteschi. Chi è che prende i soldi delle pensioni? Chi è che paga i soldi delle pensioni? Lo Stato. L'INPS, Roma. Per cui quella parte di IRPEF va al Lazio. Questo è un tavolo di trattative che le regioni speciali hanno aperto anni fa e hanno vinto. I pensionati sono nostri, anche se dipendono dall'INPS. Tu non puoi calcolare come ricchezza prodotta a Roma perché l'INPS è a Roma. Perché sono problemi difficilissimi che non puoi cavalcare politicamente se non sei un disgraziato, nel senso che politicamente devi capire la difficoltà delle cose, no? Prendersi l'università, l'ha fatto Trento, la provincia di Trento anni fa, di fronte ai tagli finanziari, contrattò con il governo uno scambio: invece di farci un taglio finanziario di alcuni miliardi, noi ci assumiamo dei costi. Quali costi? Sanità e università. un sacco di roba. Per cui è vero che prendono il 90% dell'IRPEF, ma si pagano due pezzi di spese cospicui. Se voi pensate quanti soldi arrivano nelle regioni, tipo l'Emilia o tipo la Veneto, per il sistema universitario, per cui per pagamento dei docenti, del personale, delle strutture, delle macchine, fondi di ricerca, borse di studio, alloggi per studenti, sedi, eccetera. Cioè l'Emilia Romagna c'è 5 atenei, il Veneto ne ha 1, 2, 3, 4, con questo 5. Pensate alla massa di soldi che arrivano. Questi soldi sono presi dal bilancio di Trento per quanto riguarda l'Università di Trento. Per cui anche questi discorsi del 90% sono fesserie, sono cose che vanno bene nel comizio in piazza, perché la gente beve del cattivo vino e un sacco di balle, però può impostare una politica interistituzionale su queste basi, no? Sono discorsi estremamente difficili, per cui noi abbiamo avuto uno split totale tra una gestione tutta burocratica delle ricognizioni delle funzioni e un discorso tutto da avanti spettacolo circa il significato politico di tutto questo, i soldi. Dopo questa vicenda e dopo che il governo Gentiloni ormai con l'ultimo respiro approvò queste intese di massima, è successo che si sono cominciati a mettere intorno a dei tavoli che però per il momento hanno generato solo mostri. Vedrete che l'ultimo atto, che è del 25 febbraio, è una cosa che fa venire i brividi, perché non si parla più di nulla, si parla solo di metodo. E il metodo è allucinante, non si sono immaginati, e queste sono state sottoscritte dai presidenti, tre intese, che trovate in rete nel sito del Ministero, comunque sono linkate nelle mie slide, tre intese sostanzialmente uguali, perché erano la parte generale, in attesa della parte particolare, di cui non c'è neanche l'idea, perché sono competenze e soldi. La parte generale dice che al Veneto sono riconosciute le competenze in 23 materie, elenco le 23 materie. A Lombardia in 20 materie, perché Lombardia non era interessata a alcune cose. In Emilia in 16 materie. Etichette di materie. Che cosa ci sia dentro non c'è scritto, perché forse sarà scritto nella parte speciale, non si sa. Ma poi c'è scritto una cosa bellissima, quella veramente da pazzi, e cioè che i contenuti di competenze e i contenuti di finanza saranno disciplinati da un DPCM, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per cui un atto che non è normativo, ma un atto, diciamo, di alta amministrazione, secondo quanto stabilito da una commissione paritetica istituita regione per regione, sul modello delle regioni speciali, già vi ho parlato delle commissioni paritetiche. Sono commissioni paritetiche anche piuttosto gigantesche, che dovrebbero definire i contenuti delle autonomie. Queste commissioni paritetiche saranno nominate per parti uguali, 8 dal ministro per gli affari regionali, che è un ministro senza portafoglio, per cui è un ministro che fa capo alla presidenza del Consiglio, e la giunta regionale, per cui gli esecutivi nominano i loro paladini in questa commissione, e questa commissione deciderà le competenze amministrative e le risorse finanziarie. E poi c'è un'ultima norma che è bellissima, l'ho letto 4 volte perché non ci volevo credere, di una bellezza assoluta. Perché siccome non si dice niente, a un certo punto uno vorrebbe sapere, e poi, una volta che tu hai assegnato una certa competenza alla regione, che cosa succede? Perché bisogna capire come si atteggia la legislazione dello Stato per adeguarsi a questa nuova autonomia. Allora c'è scritto che saranno le leggi regionali a decidere quali leggi statali non si applicano più sul territorio regionale. Avete capito cosa significa? Cioè la legge regionale che disciplina la materia, assegnatele, dirà quali leggi statali non si applicano più. E lo decide la regione. L'applicazione della legge dello Stato, questo non si è mai visto nel mondo. E penso che non si vedrà neanche in Italia, perché questo è solo una preintesa siglata, ma di cui ancora nessuno ha avuto il coraggio di presentare un disegno di legge in Parlamento, anche perché dovrebbe poi essere seguita della parte speciale che ancora non c'è. Follia pura. Come dire, sono partiti dal Conte della Serva, un chilo di cipolle, tre teste d'aglio e così via, le competenze di quell'ufficio, il collaudo di quell'opera, il parere di quell'ente, e sono arrivati alla scatola chiusa che verrà poi riempita da un organo che è chiaramente illegittimo. No? Si può decostituzionalizzare le competenze? Sì, dice la Costituzione. La Costituzione dice con legge rinforzata puoi modificare l'assetto delle competenze, ma puoi delegificare le competenze delle regioni, cioè affidarle a degli atti che non sono neanche atti normativi, perché sono atti di indirizzo. Che vi devo dire? Sono abbastanza sterefatto e non so come finirà la cosa. Voi sapete che una delle partite che si stanno giocando, i due bellimbusti, quello con la felpa e quell'altro con la cravatta, oltre a una serie di altre cose, una di queste è l'autonomia, perché Salvini ha promesso l'autonomia entro primavera, che vorrebbe dire entro le elezioni europee. Naturalmente non arriverà nulla entro le elezioni europee, se non un qualche chiarimento ulteriore. Però in che direzione stiamo andando io non sono in grado di sapere, però questo è l'oggetto su cui voi potreste lavorare. Quello che vi posso dire invece è come faremo funzionare il tutto. Sto solo controllando se mi ha risposto Cesare Mainardis. E non mi ha risposto. Comunque, che mi rispondono, la decisione è più o meno questa. Noi ci rivediamo la prossima settimana. Il 15 aprile. Può essere che il 15 aprile ci sia uno scambio di testimone tra me e Cesare Mainardis, nel senso che io verrò senz'altro perché voglio parlare con voi dell'assegnazione dei lavori e come fare. Cesare Mainardis, che è co-titolare del corso per decisione sovrana del Dipartimento, inizierà a fare dei moduli di lezione sulla parte che ancora non ho fatto. In realtà poi ho scoperto che il 21 aprile pare che sia Pasquetta, 22 aprile è Pasquetta, e il 29 aprile è tra una domenica e il 1 maggio e credo che qui facciano il ponte. Siamo pur sempre in Italia, vero? E quindi avremmo poi lezione il 5 maggio, no, il 6 maggio, e questo potrebbe farlo Cesare Mainardis perché deve trattare poi cose che lui conosce molto meglio di me, controllo sostitutivo, i rapporti tra amministrazioni, eccetera. E poi potrebbe fare ancora lui, sempre che siamo d'accordo con lui, il 12 maggio, no, è domenica, il 13 maggio, andrebbe molto bene, mentre il 21 noi potremmo discutere le vostre relazioni e chiudere il corso e l'esame. Vi piace? Il 20, non è il 21, è il 20, insomma. Un po' indicative, no? Questo sarebbe il progetto. Naturalmente, nelle lunedì che io non vengo, noi restiamo in contatto con i singoli gruppi via mail, in modo da potervi mandare delle cose. Io adesso ho una settimana per pensare un po' a temi da proporvi e prime basi di lavoro.